All'inizio per le imprese agricole era solo per una sperimentazione, in origine nella legge Biagi si immaginava l'utilizzo per tutte le attività sporadiche occasionali, in particolare per il servizio alla persona e alla famiglia, per cui l'intenzione di Poletti annunciata ieri è quella sostanzialmente di tornare a una delle intenzioni iniziali, che era proprio quella dell'utilizzo del voucher per regolare i micro lavoretti che si prestano fortemente al nero e che sono solitamente lavoretti in ambito familiare, babysitter.
Quindi si torna alle origini, perché ricordiamo giustamente che è stato Biagi, no, a formulare lo strumento dei voucher, poi se non sbaglio ripreso da Damiano, ma nella ripresa da Damiano si guardava molto alle raccolte di pomodoro, alla vendemmia, esatto. L'estensione poi è arrivata in quel momento lì.
Il nostro ordinamento entra nel 2003 guardando ad alcuni modelli europei, perché esistono i voucher anche in altri paesi, seppure in modo diverso. In realtà dal 2003 al 2008 è una norma che è rimasta sulla carta e fu poi Damiano con i primi decreti a renderla operativa, ampliando l'agricoltura.
Ma allora è evidente e innegabile l'abuso che ne è stato fatto dei voucher, ma secondo lei è una soluzione drastica quella proprio di azzerare completamente la possibilità delle imprese? Perché ieri Poletti ha detto sì, però ci sono per le imprese altri strumenti, altre formule contrattuali, è stata ripresa la questione del lavoro a chiamata, no?
Secondo me è una soluzione drastica e soprattutto una soluzione sbagliata,
perché?
Nel senso che indubbiamente ci sono stati degli abusi e questi vanno fortemente contrastati. Non abbiamo però ancora i dati dell'esito dei correttivi al Jobs Act che sono stati fatti proprio per contrastare questi abusi. Sappiamo però che solo il discutere, cioè discutere di quei correttivi che poi sono stati approvati, ha fatto sì che nell'ultimo mese del 2016, nei primi mesi del 2017, il numero dei voucher sia già fortemente sceso. Nel senso che adesso per le imprese ci sono una serie di paletti abbastanza importanti, a parte il limite molto esiguo di voucher che la stessa persona può ricevere in un anno da un'impresa profit, ma c'è anche la totale tracciabilità, per cui un'impresa lo deve necessariamente comprare online e distribuire online, per cui gli ispettori hanno tutti i movimenti tracciabili informaticamente. Questo rende, a differenza di quando il voucher era solo cartaceo, lo strumento molto più controllabile. In un paese come il nostro, che ha ancora delle tipologie contrattuali molto rigide, in effetti il lavoro occasionale, che è una dimensione di lavoro che ci può essere un po' in tutti i settori,
certo,
in particolare nei settori turistico alberghiero, nel settore degli eventi, delle manifestazioni, insomma, quindi quei settori che per definizione vivono di picchi anche improvvisi, non esiste in realtà nel nostro ordinamento una tipologia contrattuale alternativa al voucher. Il voucher si diffonde anche perché la nostra legislazione non ha delle vere alternative regolari per regolarizzare, per amministrare queste situazioni.
E infatti l'alternativa si chiama lavoro nero, perché il rischio è che poi questi lavoretti in qualche modo emersi possano di nuovo risommergere.
Di gran lunga. L'anno scorso sono stati venduti 133 milioni e 8 di voucher. Questa è una cifra che ha impressionato tanti e da cui molti deducono che, siccome il numero è alto, ci sono gli abusi, anche se questa deduzione non è così automatica. Comunque sicuramente ce ne sono di abusi. Ora, questi voucher sono un equivalente di personale a tempo pieno, diciamo così, cioè, siccome si tratta di persone che lavorano poche ore, no? Perché massimo sono 2.000 euro per singolo lavoro profit all'anno, 7.000 complessivo per persona. Se noi dovessimo prendere questi voucher e dividerli per un numero di persone a tempo pieno, sarebbero credo tra i 70 e gli 80 mila lavoratori. Ecco, consideriamo 70-80 mila lavoratori. In Italia ci sono più o meno 2 milioni di persone che lavorano nel nero assoluto. Ci sono 340 mila tirocinanti extracurricolari senza contratto, cioè che hanno meno tutele del voucher. E solo nella pubblica amministrazione abbiamo oltre 1 milione di tempi determinati che si prorogano ad oltranza, cioè dei precari costanti. Ecco, è curioso che ci si concentra solo su un settore che pure ha degli abusi, ma che ha dei numeri molto più piccoli dei grandi problemi del nostro mercato del lavoro.
Sì, la cosa che si fa fatica a comprendere, o meglio, poi si comprende uno la risposta se lo dai, che ormai è diventato argomento politico e quindi segue altre dinamiche rispetto al pragmatismo, è il fatto che in realtà appunto erano stati posti dei correttivi che stavano dando dei risultati. Invece adesso si va verso la rimozione di questo strumento, che resterà solo per le famiglie, e quindi ci sarà questo grande vuoto però a livello di mercato del lavoro. Quindi casomai verrà tirato fuori o ipotizzato un altro strumento, oppure la famosa chiamata a lavoro, che al momento ha delle limitazioni per cui non è paragonabile voucher, sarà riformata, non lo so, però resta un vuoto.
Sicuramente resta vuoto. Diciamo che il voucher purtroppo paga la lentezza della politica e del legislatore nell'adeguarne le norme anche per contrastare l'abuso. Cioè sostanzialmente è il classico caso del bambino buttato via con l'acqua sporca.